Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci qui, cari amici radioascoltatori, puntuali come sempre. Questa è Al di là della notizia. Federico Piana vi ringrazia per aver seguito anche gli altri programmi. Intanto vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335 12 43 317. Grazie a Roberto Bellino, Eva Rorman ed Elena Colson che stanno gestendo la parte tecnica. Io oggi voglio parlare di Giovanni Paolo II perché ricorrono i 30 anni dall'elezione del primo Papa polacco nella storia della Chiesa. Era appunto lunedì 16 ottobre 1978. Per farlo do il benvenuto a Monsignor Luigi Negri, che è presidente della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II e vescovo di San Marino Montefeltro. Buon pomeriggio, Monsignor Negri.
Buongiorno, buongiorno.
E poi do il benvenuto ad Andrea Tornielli, vaticanista del giornale. Andrea, benvenuto.
Benvenuto e salve a voi.
Monsignor Negri, che cosa si ricorda di quel fatidico 16 ottobre 1978?
Ricordo di avere assistito alla fumata bianca proprio vicino a Don Giussani e all'annunzio ci siamo abbracciati perché c'era già ben noto il cardinale Wojtyła dai contatti che tanti nostri gruppi avevano con la Polonia e qualche cosa era già stato tradotto in Italia, per esempio i discorsi al popolo di Dio per merito di Don Francesco Ricci e della casa editrice Exeo. Abbiamo avuto la percezione che stava iniziando un periodo nuovo nella storia della Chiesa, in perfetta continuità con la tradizione, ma probabilmente la tradizione incominciava a battere le strade dell'attualità.
Andrea Tornielli, tu nel tuo blog scrivi: aveva appena 58 anni e il suo ingresso sulla scena mondiale portò una ventata di freschezza. Per quale motivo?
Certamente perché era un Papa giovane, perché era un Papa che dopo molti secoli non era un Papa italiano, per la prima volta era un Papa che veniva da una chiesa martire, che aveva sofferto il martirio sotto il nazismo e poi viveva sotto l'oppressione del totalitarismo comunista, per cui delle cosiddette chiese del silenzio. In questo senso è stata una eccezionale ventata di freschezza, per come il Papa fin dal primo famoso discorso il giorno dell'inizio solenne del suo pontificato pronunciò quella frase: aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
E sentiamo Giovanni Paolo II, questo Papa emozionato nel primo saluto e la benedizione ai fedeli proprio del 16 ottobre 1978, quella frase poi che rimane famosa.
Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma, lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
Monsignor Negri, il Papa, abbiamo sentito, aveva paura, aveva timore, però poi si è affidato a Maria in questo compito grandissimo e gravoso che lo avrebbe aspettato di lì a poco.
Certo, il suo ministero è stato una grande testimonianza di affidamento quotidiano a Cristo e alla Chiesa attraverso la mediazione di Maria, che il Papa sentiva come una presenza inesorabile, piena di dolcezza e di forza. E io credo che sia stato questo affidamento simultaneo a Cristo e alla Madonna a sostenerlo nella grande impresa storica che egli comunque ha compiuto, quello di riaprire il dialogo fra Cristo e il cuore dell'uomo. Solo lui ha intuito con chiarezza che la fine ormai imminente dell'ideologia, anche delle ultime rimaste dopo quelle che erano naufragate a metà del secolo, lasciava sotto questo campo sterminato di rovine qualche cosa di irriducibile, la domanda di sé, il cuore dell'uomo che porta la domanda di senso, e ha avuto il coraggio di rimettere la fede di fronte all'uomo e alla sua domanda, senza farsi più, rallentare da considerazioni di carattere ideologico, scientifico, sociale, politico, che pure a un certo punto si pongono come problemi, ma non possono essere la prima preoccupazione della Chiesa. La prima preoccupazione non è né la condanna né il compromesso con le ideologie. Il primo movimento del cuore della Chiesa è verso l'uomo, e questo il Papa ci ha testimoniato in maniera straordinaria dal primo giorno fino agli ultimi silenziosi giorni della sua convivenza con noi, che hanno reso questi 27 anni quasi alla fine un martirio.
Andrea Tornielli, in quel momento dell'elezione i vaticanisti, i giornalisti, i media come hanno preso questa notizia? C'è stato stupore naturalmente in tutto il mondo, loro lo hanno tradotto lì, no? Non se l'aspettavano che un papa polacco potesse essere eletto, diciamo.
Ma certamente era una possibilità, se non remota, remotissima, e il conclave che si era appena tenuto con l'elezione di Giovanni Paolo I e i primi tentativi nella prima giornata del conclave dell'ottobre del 78, che andarono in direzione di un papa italiano e non del cardinale Wojtyła, ci mostrano quanto fosse considerata un'ipotesi non solo improbabile, ma addirittura irrealizzabile. Per cui sì, ci fu certamente una sorpresa, non credo fosse proprio una sorpresa di tutti, perché qualcuno aveva conosciuto già personalmente il cardinale Wojtyła, che anche da cardinale aveva già girato in lungo e in largo il mondo, si era fatto conoscere, per cui non fu, credo, una sorpresa assoluta, ma certamente per il mondo mediatico fu una sorpresa assoluta.
Si può dire, Andrea, una rivoluzione rispetto ai pontificati precedenti?
Certamente la formazione di Giovanni Paolo II, il fatto di non aver frequentato il seminario, il fatto che la sua fosse una vocazione adulta, il fatto che abbia lavorato in fabbrica, insomma, il fatto che non avesse per nulla alcun atteggiamento clericale, basta ricordare soltanto le immagini che accompagnavano il sonoro che abbiamo appena sentito, il Papa che si appoggia con le mani alla balaustra del balcone della Basilica di San Pietro, con un atteggiamento che è del tutto assolutamente inusuale. Era inusuale che il Papa, al momento della prima benedizione Urbi et Orbi, del primo affacciarsi alla folla, prendesse la parola e rivolgesse una parola ai fedeli in piazza San Pietro. Giovanni Paolo I avrebbe voluto farlo, ma i cerimoniali gli dissero che non si usava e lui obbedì. Provarono a dirlo anche a Giovanni Paolo II e lui disse: va bene, parlo lo stesso.
Monsignor Negri, di questo pontificato così lungo cosa rimane attualmente? Quali sono i punti fondamentali che sono ancora attuali e che possono essere ripresi anche?
Oltre il grande tema della nuova evangelizzazione, che ha dato la Chiesa un compito inderogabile per il terzo millennio, rimane tutto il grande insegnamento sull'uomo e sui suoi diritti fondamentali e sulla libertà della persona e della società. È per questo che io, appena arrivato a San Marino, sfruttando una situazione eccezionale dal punto di vista ecclesiale e civile, ho messo in atto questa fondazione Giovanni Paolo II per la dottrina sociale, perché ritengo che il terzo millennio, proprio per la multiculturalità, per la necessità del confronto fra posizioni religiose anche molto diverse, dovrà ruotare attorno all'antropologia, e credo che la dottrina sociale della Chiesa, che Giovanni Paolo II ha vigorosamente attualizzato, sia una grande costruzione attorno alla dignità, alla libertà e ai diritti dell'uomo.
C'è anche un capitolo molto interessante che riguarda i nuovi movimenti nella Chiesa, no, Monsignore? L'altro, un'intuizione felice di Giovanni Paolo II.
Un'intuizione formidabile di chi, come ha detto già l'amico Tornielli, aveva fatto un'esperienza ecclesiale nel rigore disumanizzante delle ideologie, quindi era attentissimo a qualsiasi sollecitazione dello spirito. È un uomo che ha guardato senza nessun pregiudizio ciò che lo spirito promuoveva, non si è sottratto mai alla responsabilità del discernimento, ma e quindi ha portato anche il peso di decisioni precise, ma non ha mai fatto coincidere lo spirito con quello che lui pensava o con l'organizzazione di cui comunque era capo.
Andrea Tornielli, secondo te tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, il magistero del Papa, è passato al popolo di Dio oppure no?
Ma quello della ricezione è un problema che non riguarda solo il magistero di Giovanni Paolo II. Io credo che sia passato molto, anche perché il Papa ha scritto encicliche, ma le ha anche incarnate nei suoi gesti. Vorrei ricordare che l'enciclica, per esempio, Dives in Misericordia ha avuto una ricezione buona, è stata presentata bene dai media, ma un evento molto più grande che ha fatto il giro del mondo come immagine è stata la visita che il Papa fece a Re Bibbia, al suo attentatore Ali Akcha, andandolo, gli aveva già perdonato fin dal primo momento, ma andò a salutarlo e ad abbracciarlo. Ecco, in quell'immagine si manifestava, si incarnava il grande insegnamento di Dio ricco di misericordia, qual era contenuto in quell'enciclica. Per cui bisogna dire che il magistero di Giovanni Paolo II è stato un magistero che il Papa ha anche testimoniato e non soltanto scritto, per cui io credo che ci sia stata questa ricezione.
Monsignor Negri, che idea si è fatto dell'attentato a distanza di tanti anni, avendo avuto la possibilità anche di riflettere?
Mi sono fatto l'idea che in questa terribile lotta che continua fra il principio del Dio, fra Cristo e il demonio, si doveva tentare di eliminare radicalmente, una volta per tutte, una presenza che rinnovava, costringeva la Chiesa a un rinnovamento, ma soprattutto che metteva il potere mondiale di fronte al problema dell'uomo, della persona. Molti interessi, molti più di quanti noi non pensiamo, di ambiti anche molto diversi, sentivano in questa inquietudine dell'uomo il vero nemico dei vari ordini costituiti, soprattutto dei vari poteri mondiali, ideologici ed economici. Io credo che ci sia stata una convergenza che solo l'ultimo giorno si vedrà, a eliminare colui che affrontava questo mondo con la baldanza indifesa del piccolo Davide. La Madonna lo ha protetto perché ha dimostrato la validità della profezia della Genesi e di Isaia. In ogni momento la Chiesa ha una protezione che anche nel concreto può vincere quello che sembra invincibile.
Monsignor Negri, Giovanni Paolo II ebbe un rapporto straordinario con i giovani, capì, anche qui fu un'intuizione, che i giovani erano il futuro del mondo e della Chiesa. Nel 1985 istituì le giornate mondiali della gioventù, che ancora oggi attirano milioni di giovani da tutto il mondo. Una felice intuizione che, secondo lei, come è stata presa dalla Chiesa di allora? Una novità anche questa?
Una novità che fu accolta, devo dire, con molta apertura e con molta cordialità, anche se costrinse una certa ecclesiasticità a battere le strade di un confronto a fondo con i giovani, senza le protezioni delle strutture solite, delle associazioni solite, dei dei giovani che girano nell'ambito delle nostre chiese o delle nostre sacrestie, ma a entrare nel vivo di un mondo che per la maggior parte dei casi era lontano e che soltanto una testimonianza come quella di Giovanni Paolo II poteva avvicinare, nel senso di coinvolgere, quale che fosse poi l'esito finale della singola persona. Ricordo ancora di aver visto, conservo con molta commozione la testimonianza di un giovane alla giornata missionaria di Parigi, intervistato in diretta, un bel pieno di borchi, pieno di metalli, con i capelli lunghi, disse: quest'uomo vale perché c'ha coraggio, il coraggio della verità. Io non sono credente, ma voglio seguirlo.
Il coraggio della verità, Tornielli, che spinse Giovanni Paolo II proprio a battersi in difesa della vita, contro l'aborto, no? Posizioni anche scomode in un certo mondo che pensava il contrario all'epoca e anche adesso.
Certamente va ricordato che l'attentato avvenne proprio mentre si svolgevano le battute finali della campagna elettorale per il referendum sull'aborto in Italia, il cui esito aggiunse dolore a quello già grande e terribile delle ferite dell'attentato. Giovanni Paolo II è stato il Papa della vita, ricordiamo la grande enciclica Evangelium Vitae e l'insegnamento che ha ripetuto anche durante tutti i viaggi internazionali nelle situazioni più disparate. Era un Papa che considerava, che poneva un accento particolare nella difesa della vita e della dignità dell'uomo. Ecco, bisogna ricordare che mai in lui la difesa della vita è stata unilaterale, nel senso di puntata soltanto alla difesa della vita nascente, ma era una difesa della vita integrale dell'uomo. Per cui, per questo il Papa ha potuto dire parole importanti in difesa della dignità dell'uomo, del lavoro, della dignità del lavoro e della giustizia sociale in situazioni più diverse, sia nei primi anni del pontificato, che sono stati caratterizzati ancora dal confronto con la grande ideologia dei paesi dell'Est, sia anche dopo, quando il mondo dell'oltrecortina è crollato dopo il 1989, ma non per questo il Papa ha smesso di difendere la dignità umana in un mondo dove scompariva il comunismo, ma ahimè non l'ingiustizia sociale.
Monsignore, Giovanni Paolo II fu il Papa che girò più di tutti i papi precedenti, andò in molte zone, quasi in tutte, per incontrare l'uomo, per portare la parola di Dio. Anche questo fu un primato di Giovanni Paolo II, no? Per quale motivo Giovanni Paolo II ebbe la voglia di non fare come i predecessori e di girare il mondo? Cosa lo spinse a far questo?
Io credo che lo spinse, l'impeto missionario che egli fece risentire alla Chiesa, come lui osò questa formula teologica: la missione è la struttura fondamentale della Chiesa. Per secoli noi avevamo pensato che la missione fosse un'operazione ad extra, la Chiesa è costituita e poi va in missione. Il Papa ci insegnò che se va in missione si costituisce come Chiesa, quindi il movimento missionario è il movimento che costituisce l'identità profonda della Chiesa, quindi una visione teologica assolutamente straordinaria, in continuità con i predecessori, penso uno fra tutti Pio XII, ma certamente formulato in termini assolutamente radicali. Dall'altra, credo che ci fosse anche la sua antropologia, la sua esperienza d'uomo. Credo che non sia molto significativo passare la vita in un enorme seminario, ma il Vaticano mi ha sempre fatto l'impressione di essere un enorme seminario, e quindi che un uomo desideri anche andare in giro per il mondo e incontrare il mondo reale è un desiderio che si aggiunge al primo, è la ragione teologica quella fondamentale. Poi credo che ci sia anche il suo straordinario e felicissimo temperamento che lo rendeva desideroso di incontrare. Ecco perché le colazioni del Papa, i pranzi del Papa, le cene del Papa, anche qui in rottura con tutta la tradizione precedente, dicevano questa volontà di un uomo di stare in contatto con i suoi fratelli uomini, contraddicendo le regole che non sono fatte sono fatte per l'uomo e non l'uomo per le regole. Credo che sia stata una grande libertà anche umana a favorire questo insonne andare per il mondo a dire la parola di Dio.
Tornielli, c'è un capitolo abbastanza discusso di Giovanni Paolo II che è quello delle domande di perdono. Il 31 ottobre del 92 chiese perdono per i cosiddetti peccati commessi dai cattolici durante i secoli. Nel 92, dicevo, per lo scienziato italiano Galileo Galilei, il processo che seguì nel 1633. Il 9 agosto del 93 per il coinvolgimento di cattolici nella tratta degli schiavi africani e poi così via, fino ad arrivare al 21 novembre del 2001 che chiese scusa per gli abusi commessi dai missionari nel passato contro le popolazioni indigene del Pacifico meridionale. Io vorrei capire questo, anche questa voglia di chiedere perdono per i reati, chiamiamoli i peccati, della Chiesa nei secoli precedenti, come lo vedi tu? Come lo puoi giudicare questa voglia di chiedere perdono?
Ma innanzitutto il cristiano in quanto tale sa, quanto più cristiano tanto più si riconosce peccatore, bisognoso totalmente della misericordia di Dio, per cui credo che non certamente il mea culpa sulle leggende nere, ma una volta ristabilita la verità, studiata la verità su pagine poco edificanti della storia del cristianesimo, io credo che sia un grande gesto di umiltà e un grande riconoscimento del bisogno di misericordia. Vorrei anche dire, se posso portare una piccola testimonianza personale, che c'è anche un risvolto importante in queste richieste di perdono, che è quello della possibilità di entrare in dialogo con persone, con ambienti, con mondi che restano chiusi spesso in certe rigidità del passato. Ne ho avuto la testimonianza nel 2001 durante il viaggio in Grecia, quando il Papa ha accolto, devo dire inizialmente con una certa freddezza dai metropoliti della Chiesa ortodossa greca, pronunciò un discorso dicendo semplicemente che la famosa crociata con il sacco di Costantinopoli perpetrata dai veneziani era un segno del Mysterium Iniquitatis, del segno del male. È una cosa ovvia, ma che pronunciata disgelò il clima in quel momento. Ora, io sono convintissimo, e giustamente noi possiamo dire, che senso ha riconoscere un errore a tanti secoli di distanza, sette secoli di distanza, in fondo noi che cosa c'entriamo? Sì, ma se il nostro interlocutore ragiona come se quei fatti fossero avvenuti ieri, non ha la possibilità di vedere queste cose con il distacco storico, io talvolta per entrare in contatto con lui ho bisogno di ripetergli il fatto che quello è stato un errore. E del resto certe pagine della storia del cristianesimo, della storia della Chiesa, siano poco edificanti, lo sappiamo anche perché sono state tutte già giudicate 2000 anni fa da Gesù, che è morto in croce e stava dalla parte dei perseguitati e mai da quella dei persecutori.
Monsignor Negri, su questo.
Se posso aggiungere qualche osservazione alla raffinata diplomazia cardinalizia di Tornielli, vorrei dire, primo, che non sono mai stati i giudizi storici e il Papa è sempre stato molto, molto preoccupato di evitare che la sua lettura fosse una lettura immediatamente ricondotta a un revisionismo di carattere storico. Tutte le volte ha sempre detto salvi gli approfondimenti storici che devono essere fatti. Ricordo un intervento sulle guerre di religione in Francia sulla notte di San Bartolomeo. Quindi il giudizio è morale. Il giudizio è morale ed è fatto per la cristianità di oggi, perché non assuma troppo facilmente atteggiamenti incoerenti con le indicazioni morali del Vangelo. Quindi non ha rubato il mestiere agli storici, non ha chiuso le vicende storiche e gli approfondimenti storici che debbono continuare, e un uomo così innamorato della ricerca come Giovanni Paolo II non poteva certamente assumere un atteggiamento che anche inconsapevolmente chiudesse la sacralità della ricerca in tutti i campi. Dicevo una cosa sostanziale che può dire e deve dire il Papa oggi. impariamo dalle incoerenze, dalla immoralità delle generazioni che ci hanno preceduto ad essere all'inizio del terzo millennio più rigorosi nel tentativo di essere coerenti con la verità che portiamo. E in questo caso io penso che sia stata una grande pedagogia per la comunità cristiana, quella che ha voluto seguirla, quella che invece si è fermata alla presunzione che si stesse mettendo in discussione i giudizi storici su questi avvenimenti, non ha capito il suo insegnamento e ha sbagliato strada anche dal punto di vista della percezione dei problemi storici.
E con questa riflessione chiudiamo questa trasmissione. Ringrazio Monsignor Luigi Negri, Presidente della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II e Vescovo di San Marino Montefeltro. Grazie Monsignor Negri.
Grazie a lei.
E grazie a Andrea Tornielli, vaticanista del giornale. Grazie molte Andrea.
Grazie a voi.
E io vi ricordo il numero verde 800-208-802 e gli sms 335-1243-317.